Rap, parole in effetto, qua cervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione, in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto, è la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Allora, ciao, eccoci qua, vi trovate su Radio Wombat, noi siamo la trasmissione della Stampa Rassegnata. Un caloroso ciao e a chi ci ascolta con più costanza, con più assiduità, chi invece ci ascolta per la prima volta, per caso, perché gli è stato consigliato, per qualunque ragione, insomma, siate qua, sappiate che questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat e qui, come dice un po' il nome, facciamo una sorta di rassegna stampa e senza prenderci troppo sul serio l'abbiamo per questo chiamata Stampa Rassegnata. In realtà direi che non siamo rassegnati affatto, perlomeno se ovviamente il nome vorrebbe alludere alla rassegnazione con cui uno spirito critico si approccia alle cronache e ai media locali, visto appunto il livello e il tenore delle notizie, non solo o per certi aspetti non tanto di come vengono dette e commentate le cose, ma spesso proprio di ciò che accade. Comunque questo è un po' l'ambito delle battute, è solo un biglietto da visita per dirvi che qui potete aspettarvi di trovare dei commenti su quello che esce sulle cronache locali, per l'appunto giornali o qualche altro materiale che a volte, non sempre, andiamo a prendere nella cosiddetta infosfera, che ormai è veramente tanto diffusa e tanto variegata, avvalendosi anche dei social, insomma di tante altre forme di comunicazione che ovviamente si affiancano ai giornali, che però comunque restano in qualche modo il centro della nostra trasmissione. Direi che fatti questi saluti, come sempre faccio, andrei a mettere subito la testa nelle cronache per non perdere altro tempo. Il primo articolo che in questa settimana vorrei portare alla vostra e anche alla mia, diciamo così, attenzione, esce sul, o meglio, lo vado a prendere da Repubblica di mercoledì 25 di ottobre, un articolo di uno dei giornalisti di punta di Repubblica, che è Ernesto Ferrara, e che commenta il cambio di vertice della Fondazione Cassa di Risparmio. Sicuramente una cosa che in qualche modo riguarda la città, perché appunto Cassa di Risparmio di Firenze, soprattutto per coloro che hanno a che fare con le vicende legate al cosiddetto welfare, progetti, iniziative e tante altre cose, insomma, che ovviamente hanno bisogno di finanziamento, hanno bisogno di essere sostenute e hanno una valenza in qualche modo per la comunità, spesso e volentieri negli anni sono state finanziate dalla Cassa di Risparmio di Firenze. Questo è sicuramente un fatto e quello che ci possiamo aspettare, non sappiamo bene che cos'è, ma guardiamo comunque l'articolo perché mi sembra interessante, oltre a commentare la notizia appunto di questo cambio di vertice che ora andiamo a guardare, è anche un modo un po' sui generis, perlomeno dal mio punto di vista, di inquadrare la questione e il commento. Solo welfare o progetti strategici? Il rebus sulla fondazione nell'era Bocca. È la domanda che si fanno nel PD ricordando l'appoggio finanziario dato dal comune delle rampe del Poggi al progetto dello stadio. Quindi insomma, in pratica, commentando il cambio di vertice che c'è appunto a Cassa di Risparmio di Firenze, visto che il consiglio di amministrazione ha votato per la dirigenza di Bernabò Bocca, per gli amici detto Bobo, tanto per avere un nomignolo originale, che è diventato appunto guida della Cassa di Risparmio di Firenze Fondazione. Io da Bernabò mi sento garantito, non è vero che è di centrodestra, ebbe quei 5 anni da senatore ma non si lasciò benissimo con Berlusconi, è di certo una persona ragionevole. se ne va ripetendo il governatore Gianni da 48 ore ostentando ottimismo. Ora, non che in passato i presidenti della fondazione fossero stati di sinistra, comunque vedremo i fatti. Confidava con più Realpolitik due sere fa il sindaco Nardella impegnato nella faticosa ascensione di pace a San Miniato. Quindi ecco i due commenti, da una parte Gianni che dice che Bernabò Bocca non sarebbe di centrodestra e che in fondo ha avuto solo 5 anni da senatore, però poi si è lasciato male con Berlusconi e quindi non è di centrodestra. Dall'altra il Nardella che dice, beh insomma gli altri presidenti non è che fossero di centrosinistra. E con queste parole in fondo si vuole, per certi versi, diciamo così, minimizzare o far passare il fatto che in fondo se ora il presidente di cassa di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze è di centrodestra ed è un ex berlusconiano ed è stato anche un senatore con Forza Italia, poco importa e poco conterà. Comunque, continuo a leggere l'articolo, la verità è che dietro la cortina di diplomazia un gigantesco interrogativo assilla la classe dirigente del centrosinistra fiorentino, che per mesi ha lavorato ad altre opzioni e ora invece si ritrova la cassaforte della città, la Fondazione Cassa di Risparmio, nelle mani di Bernabò Bocca, Bobo per gli amici, imprenditore ed ex parlamentare di Forza Italia, sostenuto, udite udite udite, da Renzi e Carrai, osteggiato fino all'ultimo dalla Curia, osannato dal centrodestra, guardato con sospetto dal PD. Cosa cambia ora? Dal maggio all'housing sociale, dalle rampe del Poggio alla caserma Cavalli, fino all'anticipo dei denari per la progettazione dello stadio, mamma fondazione, tra virgolette, durante il mandato Salvadori, è spesso stata partner di operazioni strategiche e garante di salvifiche iniezioni di liquidità per Palazzo Vecchio e sue emanazioni o progetti. E adesso? Nardella tra 8 mesi non sarà più sindaco, ma un suo eventuale successore PD? I bisogni della comunità saranno il faro, niente politica, faremo il bene della città, ha garantito Bocca appena eletto lunedì, con le macerie del consiglio di amministrazione spaccato, 7 a 5, ancora fumanti. Ma quali bisogni? Chi ha avuto modo di parlare con il neo presidente di prospettive spiega che la sua idea è ora mettersi in ascolto e poi dare il via a un piano che rilanci la missione sociale di welfare, di aiuto ai poveri e ai bisognosi, e chi ha perso il lavoro, scusate, a chi ha perso il lavoro, alle aziende in difficoltà. Significa stop a investimenti di respiro e ritorno alla distribuzione a pioggia dei denari dell'ente, che ogni anno eroga sul territorio 30 milioni di euro e può contare su dividendi della partecipazione di Intesa destinati a crescere. Quel che più preoccupa il centro-sinistra fiorentino è che l'era di Bobo, via Bufalini, possa cominciare a significare rubinetti chiusi per le emergenze croniche della città, come il Maggio, e per progetti tipo lo stadio. Una delle cose su cui Palazzo Vecchio e Regione confidano è che possa rimanere il direttore generale Gabriele Gori, vertice apicale della fondazione da anni, figura chiave per relazioni. Per Bocca non ci sono impedimenti, per Salvadori potrebbero invece aprirsi le porte della Camera di Commercio, mentre l'attuale presidente Bassini, bla bla bla, ora qui si va fuori dalla questione, si fanno altri nomi, si continua a parlare della politica, delle nomine più o meno legate alla politica e non ci interessa. Comunque questo era l'articolo, a me, come ho detto, pareva interessante perché mi sembra veramente paradossale che l'elezione di un uomo del centrodestra vada a preoccupare la giunta fiorentina della possibilità che appunto i soldi della Cassa di Risparmio di Firenze non vengano più utilizzati per i cosiddetti bisogni della comunità, quando con bisogni della comunità si sta per l'appunto dicendo che sono dei progetti strategici. E dall'altra parte invece si non so come dire, mette in cattiva luce o fa far sembrare che la possibilità che con questa nuova presidenza i progetti che verranno finanziati saranno quelli di welfare, di aiuto alle aziende in difficoltà o di aiuto ai poveri, preoccupi la giunta. Cioè, non so come dire, non so se vi è arrivata anche a voi in questa forma più o meno scivolosa e ambigua con cui è arrivata a me, ma sembra quasi che l'elezione di un uomo del centrodestra vada a significare per la destinazione dei fondi di Fondazione Cassa di Risparmio delle politiche, tra virgolette, di sinistra, cioè di redistribuzione alle fasce più bisognose della popolazione, come ha detto welfare, come ha detto bisogni delle aziende in difficoltà, come ha detto poveri, mentre l'elezione o la reggenza della Fondazione Cassa di Risparmio da parte di uomini del centro-sinistra avesse invece significato l'utilizzo dei fondi della Cassa di Risparmio di Firenze per progetti che la giunta fiorentina definisce bisogni della comunità, ma che invece sono dei cosiddetti progetti strategici, come l'ha definiti all'inizio e nel titolo dell'articolo, e che in qualche modo vogliono significare progetti di business per la città, quindi le rampe del Poggi, quindi lo stadio, quindi bisogni di una comunità, in una delle classiche situazioni dove si utilizza comunità in modo molto ideologico e molto strumentale, nascondendo gli interessi di pochi dentro i bisogni e le necessità di tutti. Non credo che appunto l'utilizzo dei fondi della fondazione per le rampe del Poggio o per lo stadio si possano intendere a servizio della comunità più di quanto non si intenderebbero o non si intendano l'utilizzo dei fondi per progetti di welfare o per progetti, iniziative nelle scuole o iniziative sociali o per i poveri o i cosiddetti bisognosi o le aziende in difficoltà. Quindi ecco, ho voluto leggervi l'articolo proprio perché mi sembrava creasse una sorta di cortocircuito su cosa è di destra, cosa è di sinistra, tenendo anche conto che oggi, come sappiamo ormai non più da oggi, ma almeno da un trentennio, per non dire anche di più, destra e sinistra sono sempre meno rappresentative di idee di società diverse, perlomeno dal punto di vista partitico. Se poi invece cerchiamo di andare dietro alle definizioni e alle forze politiche che lì dovrebbero, si suppone, dovrebbero incarnare queste due visioni di società differenti, destra e sinistra, significano ancora qualche cosa se appunto si va a cercare quello che vorrebbe essere un'organizzazione sociale ispirata a degli ideali di eguaglianza, solidarietà e dove la libertà non cozza in maniera irreversibile con la sostenibilità sociale, la sostenibilità ambientale, per quello che afferisce la sinistra, e invece con destra si individua e si descrive un modello di organizzazione sociale dove si privilegiano appunto delle libertà che possono anche ledere i limiti e i confini dell'eguaglianza sociale o addirittura scardinarla e rovesciarla, e dove appunto l'eguaglianza sociale non è perseguita come un fine della politica, ma è al più è una cosa che può esserci, ma appunto non è un obiettivo perseguito dalla politica. In questo senso, ecco, l'articolo secondo me ha creato questo cortocircuito culturale, o meglio, più che crearlo, è andato a utilizzarlo per formulare appunto delle preoccupazioni che, dal mio punto di vista, molto più banalmente direi sono intuitive. Se al governo della città, inteso come giunta comunale, ci sono delle forze di centrosinistra, e forse ci saranno ancora, si preoccupa il sindaco che, quando non sarà più sindaco, si troverà la cosiddetta cassa della città, quindi la Fondazione Cassa di Risparmio, in mano a un esponente del centrodestra, e il sindaco e le forze di centrosinistra si preoccupano legittimamente che la linea, diciamo, politica, come utilizzo dei fondi della Fondazione Cassa di Risparmio, non risponda più in maniera immediata a quelle che sono le necessità del governo della città, se sarà ancora del centro-sinistra. Questa è una preoccupazione evidente che ha a che fare con le forze politiche e è comprensibile. Che invece ci si preoccupi di come verranno utilizzati i fondi, e che non saranno più per obiettivi strategici ma siano e solo per il welfare, mi sembra una preoccupazione assurda, tenendo anche conto che la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze appunto sostiene di utilizzare questi fondi proprio per queste ragioni. Quindi l'utilizzo spurio, diciamo così, o stiracchiato di questi fondi è proprio quando si usano per uno stadio o quando si usano per le rampe del Poggi, non quando eventualmente vengono utilizzati per iniziative di welfare, non il contrario. Comunque, insomma, spero di essere stato chiaro, di aver messo sufficientemente in evidenza quello che a me sembrava, ripeto, questo cortocircuito. Quello che dobbiamo al limite segnarci su un taccuino è che appunto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze c'è ora come presidente Bernabò Bocca, ex senatore di Forza Italia, e questo è quanto. Come ha detto anche l'articolo, e non credo di andare troppo dentro la politica che ci interessa, o anche se a noi non interessa, purtroppo lei si avvale anche della nostra ignoranza, diciamo così, nel senso più vero del termine, cioè ce ne fottiamo, sì, però loro non se ne fottono di noi, quindi certe cose è bene in qualche modo saperle e utilizzarle come bussola per orientarci nel mondo. Pur essendo un uomo del centrodestra, è anche stato sostenuto da Renzi e da Marco Carrai. Questo ovviamente non stupisce, visto che Renzi, credo si possa tranquillamente dire, non si offenderebbe neanche lui, è il più vero erede sia di Forza Italia e forse anche di quella che era la Democrazia Cristiana. E teniamone conto, Marco Carrai, un nome che in questi giorni, in queste settimane, sta tornando in maniera ossessiva sia per le vicende del nuovo aeroporto di Firenze, sia in questo momento soprattutto per il suo ruolo di console onorario dello Stato di Israele qui in Italia e in Firenze. Cambierei articolo, magari purtroppo di Marco Carrai ne dovremo ancora riparlare, ma tutto questo lo faremo comunque dopo una prima pausa musicale.
Alla mia età sono già uomo, nel mio cuore c'è rancore, non perdono, nel mio cuore non dimentico chi sono, chi è il buono, chi è il cattivo, io resisto e sopravvivo, la pace in questa terra è solo un sogno che hanno ucciso, lo porto inciso, come il segno della logica del piombo, il rombo dei bulldozer nel mio campo, la ferocia del più forte non dà scampo, ho visto coi miei occhi cosa fa una guerra lampo, al banco da imputato, il mio popolo è sbagliato, un muro di cemento impone un vivere forzato, blindato in questo niente, ghettizzato da occidente, la Palestina è lacera ma è salda il continente, io arabo ribelle, tu odi la mia pelle, è una storia millenaria come il cielo e le sue stelle, nelle celle prigionieri di Israele, nelle strade con le pietre e le bandiere, contro l'arroganza del potere, che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra, 10 anni sono un uomo e t'ho imparato a stare in sella, con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada, viva Palestina, viva, viva l'intifada, che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra, 10 anni sono un uomo e t'ho imparato a stare in sella, con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada, viva Palestina, viva, viva l'intifada, viva il padre, pagine leggiadre, la storia del deserto è un libro aperto a tinte scabre, non si apre questo libro trascurando gli antefatti, dai misfatti del capitolo orientale, sin dai tempi dell'impero coloniale, il vecchio continente è il mappamondo in mano, se l'America è il gendarme, noi banditi del suo piano, il greggio è come il grano, cristiano musulmano, la legge del denaro è il solo codice sovrano, a riva del Giordano, terra intrisa del mio sangue, a far la mia coscienza, l'innocenza che si infrange, non piange la mia infanzia, la mia ansia non ti tange, dall'angolo del mondo venerato come il Gange, che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra, venduta per due soldi dai signori d'Inghilterra, che ne sai tu dell'eccidio di Israele, un'infanzia consumata come cera di candele, che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra, 10 anni sono un uomo e t'ho imparato a stare in sella, con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada, viva Palestina, viva, viva l'intifada, che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra, 10 anni sono un uomo e t'ho imparato a stare in sella, con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada, viva Palestina, viva, viva l'intifada.
Eccoci, eccoci, riprendiamo il microfono, siete sempre su Radio Wombat, siamo sempre nella stampa rassegnata, abbiamo fatto la pausa musicale con il Signor K, una canzone di un decennio fa, ormai viva Palestina, ma sempre attuale. Ovviamente non serve ricordare tutto quello che sta succedendo proprio lì, proprio nella striscia di Gaza, e il nostro cuore, insomma, è lì con loro. Abbiamo parlato in inizio di trasmissione, commentando un primo articolo sul cambio di vertice della Fondazione Cassa di Risparmio, ed ora cambiamo radicalmente, diciamo così, argomento, anche se come sempre tutto si tiene, tutto è collegato, ma insomma qui il cambio è abbastanza netto, perché vorrei andare questa settimana nella zona di Rovezzano, Firenze-Rovezzano, dove da mesi si è cominciato a discutere, si è cominciato anche a organizzare dal basso una battaglia di dignità e in qualche modo di pace contro la militarizzazione del territorio, perché come sappiamo, come probabilmente sapete in tante e in tante, se non addirittura tutti e tutte, c'è aperta sulla nostra città anche la questione di un nuovo comando della NATO nella ex caserma Predieri. Ora bandirò le mie stesse ciance, perché mi risentirete nell'introduzione, in questa chiacchierata molto libera e molto sciolta, per me anche piacevole, con una vecchia conoscenza, ma vecchio non solo nel senso anagrafico, ma anche di lungo corso di militanza e di attivismo. Ci siamo messi appunto in contatto con un attivista del comitato No Comando NATO, né a Firenze né altrove, e con lei adesso parleremo.
Questa settimana vogliamo dare spazio a una realtà del nostro territorio, dell'area metropolitana fiorentina, che è impegnata già da alcuni mesi contro la militarizzazione del territorio e contro l'ipotesi di costruzione di una nuova caserma, di un comando NATO, per l'appunto da qui il nome del comitato, No Comando NATO né a Firenze né altrove, e sicuramente ne hanno tante da dire, non solo per lanciare e presentare la manifestazione che si va a tenere nei primi di novembre e di cui ci parlerà Sandra, che è qui al microfono con noi, un'attivista, un antimilitarista, si potrebbe forse dire, impegnata sui temi della convivenza civile e pacifica e anche antirazzista da diversi anni. E Sandra, insomma, per lanciare la manifestazione, anche per chi tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici se lo fosse un po' perso, fosse un po' distratto o distratta, riassumere un po' questa vicenda che nasce già alcuni mesi fa, giusto?
Giusto, sì. Dunque nasce alcuni mesi fa, ma in realtà la vicenda in sé nasce nel 2019, quando su proposta del governo italiano la NATO decide e approva l'insediamento di questo nuovo comando NATO, un comando divisione sud delle forze di terra, quindi per tutta l'area sud del Mediterraneo, Nord Africa, dentro la caserma Predieri di Rovezzano. Questa è stata una proposta avanzata dal governo italiano e ben accettata dalla NATO. Di tutto questo naturalmente i cittadini non hanno saputo niente, cioè la popolazione anche della zona non ha saputo niente, fino a che le cose, diciamo, le notizie sono trapelate attraverso alcuni piccoli articoli di stampa e quindi ce ne siamo, diciamo, ne abbiamo preso atto nella primavera di quest'anno praticamente, e quindi ci siamo subito mobilitati su questo tema e c'è stata l'adesione a questo comitato di molte, molte realtà e di singoli cittadini, prima di tutto della zona di Rovezzano, però è vero che nel resto della città non se ne è saputo niente. Ora noi stiamo cercando di informare il più possibile tutti i cittadini e le cittadine di Firenze, però non se ne è saputo niente perché nessuno ha detto niente, quindi il comune sapeva benissimo di questa di insediamento, ma naturalmente non ne ha mai parlato, così come il Ministero della Difesa. Cioè questa è la trasparenza delle nostre istituzioni, che ci informano sempre adeguatamente su quello che sta succedendo sul territorio, ecco.
No, dico, ci ricorda molto da vicino anche l'escursus e l'iter che è passato per la caserma di Coltano, insomma, che lì mi sembra dimenticare che si sia saputo quasi per caso, grazie all'azione informativa dentro il Consiglio Comunale di Pisa della lista di Cicciauletta, ecco, così la trasparenza per questioni così rilevanti è davvero pazzesca, insomma, quindi un vulnus, diciamo, democratico e di partecipazione, giusto?
Assolutamente, assolutamente. Anche qui quello che, cioè, la risposta, il comune è stato obbligato a dire qualcosa in seguito a una a un question time del gruppo di sinistra, insomma, in consiglio comunale. E in quel caso il comune ha risposto, ha dato una prima risposta che era: non ne sappiamo niente, questo l'anno scorso. E poi dopo quest'anno si è trovato, diciamo, all'effetto, ha dovuto rispondere dicendo che era un'ottima occasione per Firenze e che sicuramente avrebbe portato un indotto economico, una, insomma, anche una questione di prestigio. Noi, insomma, questo è un po' l'andazzo del nostro comune. Per quanto riguarda il Ministero della Difesa, c'è stata un'interrogazione di Fratoiano in Parlamento e quindi Crosetto quest'estate ha risposto che anche lui, che è una buonissima occasione, un'ottima occasione, anche un'occasione di scambio interculturale, come se la NATO fosse un'associazione culturale e quindi ci fosse la possibilità di scambiarsi non so quali elementi culturali. La NATO non ha niente di culturale, lo sappiamo, no? Poi noi evidentemente questi scambi interculturali non ci interessano con certe culture, ma solo con altre, per esempio con la cultura militare, quello ci interessa, fare scambi interculturali. Quindi l'atteggiamento delle nostre istituzioni, oltre ad essere così omertoso in un certo senso, perché non hanno mai detto niente se non messi alle strette, è comunque un atteggiamento di totale asservimento. D'altra parte lo vediamo, lo sappiamo che noi siamo totalmente asserviti alla NATO, questo lo possiamo dire tranquillamente, che facciamo parlare prima la NATO e poi decidiamo che cosa dire, no?
Certo. Questo. La famosa sovranità limitata di cui si sta parlando da un po'.
Certo.
Ma senti,
certo.
Senti Sandra, ti vorrei chiedere questo. Ora, ovviamente la risposta del comune, delle istituzioni, diciamo, che dovrebbero essere più vicine ai cittadini, già fa ridere, perché se fosse stata così buona come occasione, probabilmente non si sarebbero fatti scappare l'opportunità di pubblicizzarla. E invece
zitti
fino a che non sono stati costretti a parlarne, quindi già evidentemente insomma fa ridere. Però vorrei chiederti, appunto, a beneficio di chi ci ascolta, dal punto di vista urbanistico, la trasformazione, il cambiamento in quella zona, anche che per quello che conosciamo non mi sembra una zona sottoposta a grandi trasformazioni negli ultimi anni, che cosa succede? Cosa vanno a fare? Poligono, hangar, dormitori?
No, non si prevede niente, cioè nel senso che sono tutte segretate queste cose, non è che si può capire che cosa sta, non dicono che cosa sta succedendo. Noi quello che sappiamo è che nel 2021 sono già stati fatti dei lavori all'interno della caserma di ristrutturazione, perché comunque dai alcuni articoli comparsi su giornali delle forze dell'ordine si sa che affluiranno centinaia di famiglie di militari che vengono da fuori, militari dei membri della NATO, e sarà un posto, non è una base, è un comando. Quindi infatti questo l'ha sottolineato anche Crosetto, anche non ci sono armi, quindi non dovete temere niente. Beh, insomma, il discorso non è, non ci sono armi, non ci dovrebbero essere armi, a parte che poi anche questo, anche le altre basi NATO, non si sa mai di preciso che cosa c'è dentro, quindi è sempre, il dubbio c'è sempre che ci sia qualcosa, però di fatto è un comando da cui partono tutte le direttive per eventuali attacchi ad altri paesi, per missioni militari della NATO. Quindi comunque è un elemento molto sensibile nel senso che sì, c'è una situazione di tensione come c'è in questo momento, e questa, la tensione si alzasse e diventasse qualcosa di più, certamente il comando NATO è un obiettivo sensibile ed è praticamente in mezzo alla città, cioè nel senso che Piovezzano è a due passi da tutto il resto, cioè non è un posto isolato, è un posto che sta dentro una città. Quindi mettere un obiettivo sensibile militare così importante dentro una città è veramente una follia,
senza dubbio. quindi ecco, gli scambi culturali sarebbero quelli familiari praticamente, perché non si limitano a ospitare solo chi ci lavora, ma giustamente si portano dietro anche tutti i membri della famiglia, e quindi si parla, lo scambio culturale forse consiste in questo secondo loro.
Sì, anche se sappiamo benissimo, in base all'esperienza, a parte che vediamo un po' che interessi ci possono essere, ma insomma, anche rispetto ad altre basi che, di cui sappiamo, anche a Camp Verde, altri esempi di basi, le basi non è che rappresentino poi un indotto economico, perché comunque i militari della NATO sono, hanno un po' tutto all'interno, è tutto dentro, non è che quello che noi ci possiamo aspettare, e naturalmente su questo ancora non c'è nessuna risposta ed è difficile averla, è sicuramente, perché le domande ce le siamo fatte, allora che tipo di fascia di rispetto avrà questa struttura, perché mi sembra strano che continui ad essere un posto dove si può tranquillamente circolare intorno, consideriamo che nel perimetro, cioè a confine con la base, c'è il parco fluviale dell'Arno, c'è la pista ciclabile, ci sono le passeggiate, cioè è una zona dove gli abitanti di Rovezzano, ma non solo, gli abitanti di Firenze possono andare per... quindi questo ci domandiamo che futuro può avere, perché sembra difficile che un comando militare della NATO non abbia intorno una fascia di rispetto che sicuramente modificherà la zona, ma modificherà anche la mobilità, perché quella è un accesso, una via d'accesso grande alla città, e anche lì passa davanti alla caserma, passa a mezzi dalla caserma. Tutto questo che fine farà? Ecco, non ne abbiamo idea. In più ci potrebbero essere invece delle ricadute del tipo sul mercato immobiliare, che cosa succede alle case nella zona? Acquistano valore, lo perdono, se acquistano valore se ne vanno i vecchi abitanti, cioè è tutto un dubbio, un interrogativo su cui non abbiamo risposte, e credo che non ne avremo, nel senso che non abbiamo davanti un'istituzione come il Comune che dice va bene, c'è questa cosa, ne parliamo insieme, assolutamente no, quindi c'è da trovarsi da un giorno all'altro con delle modifiche grosse all'urbanistica in quella zona senza che gli abitanti ne siano stati minimamente informati.
Bene, e infatti da qui l'azione del comitato, che abbiamo visto sulle pagine social, che ha tenuto insomma delle assemblee non solo in quella zona, ma ricordo una recente fine ottobre qui alle piagge, no? per informare un po' tutta la città su quello che sta succedendo, e appunto la manifestazione. Ci vuoi dire, appunto, a parte gli estremi, quando, come, dove, ma anche in questa situazione che ci hai descritto, di muro di gomma, di silenzio, cos'è che si va a chiedere e a chi?
La manifestazione, diciamo, va a chiedere alle autorità competenti che ci sia più chiarezza, va soprattutto per noi anche una modalità per informare tutta la cittadinanza, per mobilitare, ecco, per dare visibilità, perché noi abbiamo fatto tante assemblee sia nella zona sia all'Anconella quest'estate, adesso c'è stata quella alle piagge, ce ne sarà una mi sembra il 25 al Campino, quindi si sta cercando di allargare la consapevolezza di questa situazione, perché non c'è in città, cioè bisogna farlo noi, perché nessuno informa le persone di quello che sta succedendo, quindi la manifestazione ha anche questa funzione, ha anche la funzione di dare al comitato una maggiore forza, scendendo in piazza e facendoci vedere. Vorrebbe anche essere, diciamo, quello che teniamo a fare informando la cittadinanza di quello che sta succedendo. Vorremmo anche allargare un po' il discorso, per cui mettere il comando NATO significa anche una serie di spese, e in questo momento noi sappiamo la situazione dei lavoratori, delle lavoratrici, sappiamo la situazione della sanità, della scuola, ecco, quindi un bilancio in cui invece le spese militari vanno sempre aumentando, su richiesta anche della NASA, no? Che è tanto che ci chiede di raggiungere questo famoso 2% del PIL. Quindi tutto quello che noi spendiamo in armi, e quest'anno spenderemo di più dello scorso, è previsto dal documento di programmazione del Ministero che ci sarà un aumento nei prossimi 2 anni di altri 600
tutto miliardi.
Sì. Quindi, diciamo, l'insediamento di un comando NATO vorremmo anche metterlo, vederlo nel contesto di una politica che in questo momento sta punendo i più deboli, sta crescendo la povertà, non si fa niente per certe situazioni, in particolare per la sanità e per la scuola, ma si dedicano maggiori finanziamenti e risorse a queste strutture, appunto militarizzando sempre di più il territorio, perché anche questo è un bel problema.
Quindi la manifestazione ci troviamo quando? Dove?
Allora, la manifestazione è il 4 novembre, sabato, ci troviamo alle due e mezzo davanti alla RAI, quindi lì fra la RAI e l'Obiol.
Sì,
diciamo. E poi faremo ora il percorso, dobbiamo ovviamente insomma ancora metterlo a punto, ma l'idea è di fare un pezzo del Lungarno, girare nel quartiere, quindi via Retina, e coprire un po' tutta la zona. Sarà un percorso che poi tornerà davanti alla RAI. Ci saranno degli interventi durante il percorso, in parte diciamo programmati dal comitato, ma in parte anche aperti a chi vuole intervenire e sottolineare alcuni aspetti di queste questioni. Ecco.
Quindi sabato.
Vediamo. Sabato 4 novembre
al Toscani Hall alle
14:30.
Non diciamo le 15 perché poi diventano le 16,
no,
quindi
no,
le 14.
No, infatti abbiamo detto le 14:30.
Sabato 4 novembre.
Almeno partiamo, perché poi ora il buio arriva prima. E
certo, ora entriamo la legata.
Facci vedere, ecco.
E senti Sandra, approfitterei di te per diciamo allargare un po' anche il punto di vista, la riflessione, visto che nella nostra trasmissione guardiamo un po' le cronache, abbiamo visto quello che è successo anche a Firenze rispetto alla questione che si è aperta in Palestina, all'assedio di Gaza, l'attacco di Hamas, no? Sappiamo più o meno tutti e tutte quello che è successo. Ho visto anche che una componente del comitato contro il comando NATO ha fatto una manifestazione di solidarietà, un presidio al comune di Bagnarripoli in collegamento, in connessione con una interrogazione in consiglio comunale, no? E, non so qual è il vostro punto di vista, se ne avete parlato, ovviamente nei limiti di un comitato che nasce su una questione territoriale che credo con difficoltà, anche pur volendolo, poi si mette a fare riflessioni geopolitiche, però in qualche modo lo scenario di guerra vera e propria, non più neanche minacciato o paventato come d'altronde c'è sempre stato, però lo stiamo vedendo. E una mia curiosità personale della nostra trasmissione, che in qualche modo si misura con quello che succede qui nei dintorni, è la manifestazione che si è tenuta lunedì, convocata da padre Bernardo Gianni, la fiaccolata, diciamo un tentativo, se vogliamo, credo anche rispettoso e dignitoso, di non farsi arruolare da nessuno, no? Quindi di non rispondere alle dichiarazioni del Carrai, il console onorario di Israele qui da noi, che in qualche modo voleva anche dei distinguo, voleva delle abiure da parte della comunità palestinese, da parte dell'imam, ma dall'altra parte però forse anche una manifestazione, forse dico un po' debole nel senso di chiedere la pace, però poi senza chiedere la giustizia, perché non possiamo prescindere, perlomeno per quanto riguarda la Palestina, dal riconoscimento di chi sono i colonizzatori e di chi sono i colonizzati. Niente, t'ho messo là tante cose, se ne avete un po' parlato, se avete preso.
Senti, dunque, io sono molto d'accordo con te personalmente sul discorso della manifestazione, a cui peraltro sono andata, però sì, sicuramente c'era una debolezza, però in questo momento forse era un modo per appunto riuscire a non mettersi di qua o di là. In realtà noi, come io personalmente, ma anche tutto il, direi la maggior parte delle, dei componenti del comitato, insomma, la sensibilità è che noi siamo da una parte, non è che siamo in mezzo, siamo da una parte, che è quella degli oppressi, è quella dei colonizzati, è quella di quelli che vengono massacrati, quindi su questo, cioè dei palestinesi, cioè non c'è dubbio su questo. E dunque l'ultima assemblea che abbiamo fatto è venuto anche un rappresentante dei della comunità palestinese, Bilal, e a parlarci della situazione a Gaza e a darci, diciamo, noi abbiamo dato la nostra solidarietà, infatti abbiamo partecipato ai presidi che hanno fatto per Santa Maria Novella. C'è, quindi c'è una comunicazione, perché tutto il comitato, non è che abbiamo preso una cioè, forse non c'è un comunicato ufficiale, non c'è stata forse neanche bisogno di discuterne tanto. Nel comitato la sensibilità è quella.
È nelle corde,
È nelle corde, per cui noi siamo, oltretutto, insomma, se siamo contro la NATO, contro gli armamenti, contro le spese militari, è chiaro che siamo dalla parte dei popoli che vengono oppressi attraverso questi sistemi. Quindi per noi è scontato che ci mettiamo da quella parte lì. E spero che ci siano anche alla manifestazione del 4, ecco, questo contatto c'è, questo legame c'è, una sorta di solidarietà reciproca, anche se in questo momento sono loro che ne hanno più bisogno.
Beh sì, infatti vediamo se anche quando, come è stato per la manifestazione sul diritto allo studio delle scorse settimane, se ci sarà anche dentro la manifestazione di sabato 4 novembre anche in qualche modo un riconoscimento, una visibilità con bandiere palestinesi, striscioni o cartelli, è possibile e evidentemente anche ben voluta per quello che ho capito.
Io direi che abbiamo detto tutto, ripeto ancora una volta per chi fosse stato un po' distratto, ma sono le informazioni più utili in questo caso. Sabato 4 novembre, Rai o Sashol, Obi Hall, Toscanello, con tutti i nomi che ha cambiato, alle 14.30, per un corteo che ha fatto bene Sandra a ribadirlo, fa un giro, è un anello e torna lì, quindi anche per chi deve organizzarsi come arrivo, come non arrivo, sa che può lasciare un mezzo privato, meglio se è la bicicletta, meglio se è il mezzo pubblico, ma insomma si riarriva e si finisce dove si è partiti, quindi anche questa è un'informazione importante. Poi per il resto, niente, un grande ringraziamento Sandra per tutto quello che ci hai detto, per la tua disponibilità, e magari a risentirci, perché chiaramente battaglie come queste non si esauriscono con una manifestazione, questa cosa c'è e la tendenza purtroppo alla militarizzazione della società la stiamo vedendo, quindi se non è il comando NATO potrà essere l'esercito che entra in una scuola elementare per far vedere come si piegano i paracadute, e anche questo è un fenomeno che abbiamo visto e che ne abbiamo parlato anche noi proprio con l'osservatorio contro la militarizzazione delle scuole, quindi teniamoci questa finestra aperta e magari risentiamo.
Senti, a questo proposito brevemente ti dico che nel comitato c'è un gruppo che si è costituito specifico sulla militarizzazione nelle scuole, quindi sono in contatto con l'osservatorio e si muovono in quella direzione. Beh, proprio perché, ecco, teniamo presente un po' il contesto generale e non solo quello lì specifico.
Diciamo che non siamo tanti, però ci muoviamo con una certa intelligenza, via, mettiamola così. Se fossimo di più,
va bene,
comunque la manifestazione la facciamo anche proprio per crescere, le trasmissioni radio pure, quindi insomma facciamo il possibile. Sano, grazie ancora e
grazie alla prossima. Questa possibilità di informare, di diffondere questa cosa.
Un ultimo saluto a Sandra, lo facciamo adesso, che non glielo facciamo certamente mancare, anche se eravamo già un po' ai frizzi e ai lazzi. Come detto, lo voglio ancora ripetere, sabato 4 di novembre, ore 14.30, tra la Rai e quello che oggi è il Toscani Hall, molti lo conoscete come Obi-Hall, Sashol ne ha avute di tutte perché, come sapete, insomma, cambia il nome rispetto a chi se lo prende in gestione. I temi sono tanti sul tappeto, tra questi ci sono ovviamente anche quelli legati alla questione del cosiddetto conflitto israelo-palestinese, definizione che ho già detto tante volte che a me non piace, la uso solo perché è ricorrente sui giornali. Di questo appunto torneremo a parlare, non perché la mia trasmissione stia diventando una trasmissione di relazioni internazionali o di geopolitica, ma perché tutto questo sta investendo fortemente anche il dibattito in città, a partire proprio da quelle che sono le mosse anche del sindaco, di quelle che sono le mosse della giunta, di quelle che sono a sua volta e a suo tempo le contromosse o le speculazioni, le strumentalizzazioni anche della destra. E quando dico destra, probabilmente dobbiamo, come in qualche modo già detto varie e varie volte, metterci dentro anche Italia Viva, che proprio su questa vicenda sta facendo veramente più schifo di quanto lo abbia spesso fatto, e lo dico senza vergogna e senza peli sulla lingua. Comunque sono successe diverse cose appunto proprio in città, come avete sentito ho cercato di stimolare anche Sandra, e quindi in qualche modo il comitato contro la costruzione del comando NATO, come in realtà che evidentemente in questo momento è anche una realtà di opposizione alla guerra, alle guerre, alle politiche di guerra, di riarmo e di militarizzazione, a dire la sua su quello appunto che è successo anche lunedì 23 di ottobre con la manifestazione fiaccolata che si è data nel centro cittadino, come salita appunto dalle rampe del Poggi, appunto già più volte nominate anche negli articoli della Cassa di Risparmio di Firenze, per arrivare a San Miniato al Monte. È stata una giornata sicuramente significativa per la città di Firenze, quindi non possiamo ignorarla e nemmeno relegarla ad un fenomeno solo ed esclusivamente internazionale, perché ha anche a che vedere con la nostra città, con quello che si pensa rispetto a questo, che avrà e ha dei riflessi anche su quella che è la politica locale. Non dimentichiamolo mai e teniamolo chiaramente sempre sullo sfondo che si avvicinano anche le elezioni, benché siano a primavera del 2024, sappiamo senza dubbio che la campagna elettorale è già più che belle cominciata, quindi in questo senso ogni mossa e ogni questione è sicuramente terreno anche di propaganda e di campagna elettorale. Non di meno è anche il funerale, o comunque il ricordo, l'ultimo saluto a Sergio Staino, morto con la parola antifascista in bocca. Questo è uno degli articoli del giornale di Repubblica che ho qui davanti a me, dal quale più che il saluto a Staino, che comunque ha visto gran parte del centro-sinistra, la cerimonia nel Salone dei 500, la famiglia, Schlein, Handel, Zofri, LK, Altan, tante persone, e quindi come stavo dicendo e come voglio continuare a dire, ogni momento ed ogni accadimento è anche terreno di scontro e di propaganda elettorale. In questo senso anche sicuramente è stato l'ultimo saluto a Staino, dove si sono andati a come dire, riempire la bocca anche di contenuti che secondo me gli appartengono fino a un certo punto, anche esponenti della politica che spesso Sergio Staino con la sua penna critica e libera comunque ha bacchettato più di una volta. Però ecco, per non farsi sfuggire niente e per parlare anche a un popolo tra virgolette o senza virgolette della sinistra, io credo sinceramente che il popolo che leggeva con piacere e guardava con piacere Staino è un popolo che in qualche modo invece ha guardato più di una volta con diffidenza e con sospetto quelle che erano le manovre e le mosse del centro-sinistra. Però appunto, per non farsi sfuggire niente e nessuno, si va da la causa più che palestinese alla causa israeliana fino a Staino, e quindi la concessione, l'uso del Salone dei 500, che certo ha fatto piacere, però anche tanta politica e tanto centro-sinistra che non so neanche Staino fino a che punto l'avrebbe gradita. Comunque questo è quanto. Più che l'articolo sulla morte di Staino, di cui vi ho detto il titolo e un pezzettino di trafiletto, volevo andare invece a guardare sempre su questo stesso numero di Repubblica del 25 di ottobre, e questo anche per indicare quanto durano spesso le cose nelle cronache, perché si sta parlando ancora fino al 25 di quello che è successo lunedì 23. Questo va anche bene, è anche giusto che sia così, perché ripeto, lunedì 23 la manifestazione convocata da padre Bernardo è stata davvero significativa, e quindi è anche cosa giusta che duri almeno un paio di giorni e più nelle cronache locali, e arriva il suo riverbero fino a questo articolo appunto del 25. Critiche per la bandiera israeliana, ora spunta l'idea dello striscione due popoli, due stati. Dopo le perplessità di parte del PD, Palazzo Vecchio fa sapere che si pensa a un messaggio di solidarietà alle vittime civili palestinesi. Mentre dentro il PD c'è discussione sul fatto che a Palazzo Vecchio sia stata esposta la bandiera di Israele e non quella della Palestina, ironia della sorte ha voluto che ieri quella israeliana si sia avvolta su se stessa, rendendola quasi irriconoscibile. Colpa del forte vento che ieri si è abbattuto su Firenze, anche se qualche maligno sostiene che ci sia stato l'intervento della manina di qualcuno. Una situazione che comunque in qualche modo va risolta, anche se non è facile. E allora ecco che da Palazzo Vecchio fanno sapere che il sindaco Dario Nardella, anche attraverso i suoi collaboratori, è in contatto con le due comunità ebraica e palestinese e con le autorità religiose per individuare una soluzione simbolica che incarni il desiderio di pace e di dialogo di fronte a una vera e propria tragedia. Infatti, aggiungono dagli uffici del sindaco, se da un lato attraverso l'esposizione della bandiera israeliana Nardella ha voluto esprimere fin dal primo giorno solidarietà per i civili israeliani uccisi e presi in ostaggio, condannando altresì l'attacco terroristico di Hamas, dall'altro a Palazzo Vecchio si considera anche l'importanza di lanciare un messaggio di altrettanta solidarietà e vicinanza alle centinaia di vittime palestinesi innocenti. Qui ora io non so se è un refuso, se è una sfuggita, però se fosse, validato e verificato, penso che qui si è veramente toccato il fondo, perché contrapporre i civili uccisi israeliani e poi parlare di centinaia di vittime palestinesi innocenti sia veramente oltraggioso, neanche offensivo, perché altro che centinaia. Non sono io qui a fare il contatore dei morti, cosa che è della peggior specie, però è importante anche non confondere non solo il ruolo di colonizzatore e di colonizzato, come troppo spesso viene fatto, ma anche a non minimizzare i morti che la politica di aggressione israeliana nei confronti dei palestinesi sta facendo non da oggi ma da tanto tempo. E comunque, volendo limitare anche la reazione di Israele a quelli che sono stati gli attacchi del 7 ottobre da parte dei missili di Hamas, siamo tranquillamente oltre le centinaia e si può parlare di migliaia di vittime, anche perché vittime non necessariamente allude e si riferisce solo necessariamente ai morti, ma anche ai feriti, ai mutilati, che tra il popolo palestinese sono veramente tanti e tantissimi. Chiunque è andato in Palestina, chiunque ha viaggiato in questi anni di muro, di lotta per la solidarietà, per l'emancipazione, per la libertà e anche per condizioni di vita banalmente umane, sa quanta parte di popolazione civile palestinese vive con problematiche di mutilazione, problemi articolatori dovuti appunto a pallottole, dovuti appunto a crolli, dovute a condizioni di vita ai limiti dell'umano, che sono condizioni di vita a cui vengono costretti dalla politica coloniale di Israele. E le cose devono essere chiamate e guardate con il loro nome e nella giusta prospettiva, ragione per la quale appunto anche questo malletto sulla bandiera di Israele, che è stata subito messa da Palazzo Vecchio con tanto di foto per i social, dove Carrai, console onorario, insieme al sindaco Nardella si affacciavano dal balconcino di Palazzo Vecchio dove hanno messo la bandiera, poi si arrotola, la arrotola il vento, però nello stesso tempo sembra che qualcuno l'abbia arrotolata, come se la giunta fiorentina si vergognasse un po' di quello che ha fatto a caldo, vista la reazione un po' esagerata di Israele con i bombardamenti a tappeto e con tutto quello che sta pensando di proporre anche come delocalizzazione, diciamo così, come pulizia etnica sotto falso nome, sotto mentite spoglie e sotto, come dire, una veste umanitaria, parlando di non di deportazione, non di soluzione finale, non di nuova Nakba, ma appunto di una virtuosa delocalizzazione della popolazione di Gaza in quel dell'Egitto. Si tratterebbe, secondo loro, solo di ormai di accordarsi su alcuni piccoli dettagli, come se appunto queste persone non fossero invece nate, vissute e originarie di quei territori che ci ostiniamo a chiamare Palestina e che invece loro vorrebbero essere solo ed esclusivamente Israele e terra promessa del popolo ebraico. Con questo, ribadendo ancora per l'ennesima volta, se ce ne fosse bisogno, che la nostra non è una critica e un'accusa in nessun modo al popolo, alla cultura ebraica, che siamo lontani anni luce dall'antisemitismo, ma convintamente invece anti-sionisti, perché il sionismo e le politiche sioniste sono di fatto un progetto coloniale e neocoloniale mai del tutto terminato e completato. Quindi questo balletto, insomma, stavo dicendo, fa veramente accapponare la pelle, perché ci si dimentica troppo spesso di quelle che sono le condizioni di vita dei milioni di palestinesi rimasti ancora in questi territori. Comunque credo che appunto anche questo faccia un po' capire quella che è l'importanza di questa vicenda e l'importanza, ancora lo ripeto, della manifestazione del 23 che si è tenuta a San Miniato e di cui, dopo aver detto e ribadito, insomma, per l'ennesima volta che la manifestazione è stata, dal mio umile punto di vista, una buona risposta ai tentativi di arruolamento del discorso pubblico e della politica e della cittadinanza e della città di Firenze, una partecipazione che ha dimostrato che Firenze, tutto sommato, nonostante probabilmente ancora sia lontana da una comprensione concreta e vera di quelle che sono le condizioni di vita del popolo palestinese, soprattutto dentro quel campo profughi e quella prigione a cielo aperto che è Gaza, nello stesso tempo però non vuole neanche sostenere non solo un progetto di soluzione finale e di eliminazione totale della popolazione palestinese da quei territori, ma non è neanche disposta a farsi arruolare in un appunto in questo tentativo che rischia di degenerare ancora una volta e per l'ennesima volta, come sempre avviene a tutti i conflitti locali, in guerra mondiale, perché appunto si sono già mosse le portaerei degli Stati Uniti, perché si sono già visti dei tentativi di Hamas di andare a cercare dei partner che potrebbero essere anche militari nel caso di un allargamento del conflitto, Hezbollah, l'Iran, l'Arabia Saudita, insomma sono tante le forze in gioco e chiaramente su ogni piccolo pezzo dello scacchiere si riverbera quello che è lo scontro in senso ampio tra un mondo multipolare e invece un mondo a guida ancora statunitense, dove il partner per il Medio Oriente e il cane da guardia, come si è definito tante volte, per il Medio Oriente e per tutta quell'area geopolitica là è ancora Israele, e a questo gli Stati Uniti rinnovano non solo il suo appoggio simbolico, ma anche la sua disponibilità di mezzi e di risorse militari. Quindi Firenze non c'è stata, non ci sta a farsi arruolare, e ha risposto con forza e con partecipazione alla manifestazione di lunedì 23. È una manifestazione debole, perché appunto non si schiera apertamente con il popolo palestinese, che ha scelto di lottare anche con gli strumenti militari, e dobbiamo, insomma, in qualche modo tenere conto che se una popolazione rinuncia ai tubi delle fognature per farne di missili, questo vorrà pur dire qualcosa. E dal mio punto di vista, che resta umile, ma evidentemente, come dimostra anche la manifestazione nazionale proprio di sabato 28, non è neanche così tanto raro, così tanto minoritario, le condizioni disperate di vita di questo popolo producono anche la possibilità e l'idea di mettere in conto una guerra, seppure con un avversario sulla carta molto molto più forte. Eppure insomma la stanno facendo, e la stanno facendo in modo unito, e quindi non possiamo fare finta che questo non stia avvenendo. E troppo spesso troppe parole mi sembrano lontane dalla comprensione di quella realtà. Va bene prendere in qualche modo le distanze dal fondamentalismo islamico, l'ho fatto anch'io e lo ribadisco, ma lì si sta lottando, e Hamas non è un corpo avulso dalla società, ma è parte del popolo palestinese. Direi che ho detto tante tante cose anche questa settimana, vi saluto di corsa perché finisce la mia ora di trasmissione, ciao!